Ah, che tristezza, Paolo.
Che è successo?
Ma come che è successo? Siamo all'ultima puntata di Si fa di sabato.
E oh, le cose finiscono, Daniela. Bisogna farsene una ragione.
E ora che si fa il sabato mattina? Non ti mancherà il nostro pubblico, eh? Paolo, le interviste di Gaia, Raffaele Palumbo.
Eh sì, sarà dura, ma la vita continua. Sii forte, Danielina, coraggio.
Paolino. O te l'ho chiesto tante volte, ma te lo richiedo. Ma te mi vuoi bene?
Certo che te ne voglio.
Ah, e a Raffaele?
Per Palumbo provo una forte attrazione erotica, devo dire, ma resti tra noi, mi raccomando.
Ti capisco, è così maschio Palumbo. Tutto in lui fa pensare alla forza della natura.
È come un vulcano.
Sì, che erutta proprio.
Come sarebbe a dire, scusa?
La natura, no? Il vulcano.
Sì, ma te hai detto che è rutta. Non è una cosa bella, scusa. È come se uno dicesse ha la forza di un leone e l'altro sì che scorreggia.
No, Paolino, ma che dici all'inizio?
Avete finito?
Raffaele, tesoro, ma io e Paolo ti mancheremo.
Dai, dillo, sii sincero.
Sigla.
Come sigla? Antipatico, ragazzi.
No, è carattere.
È carattere. Sigla.
Trasmissione radiofonica dal vivo con Paolo Endel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua.
Si va di sabato!
Buongiorno, buongiorno a tutti! Un grande applauso qui dal Cinema Teatro della Compagnia! Che arrivi nelle case!
Grazie, benvenuti!
Grazie, benvenuti e benvenute, anche perché c'è un ponte lunghissimo e voi invece sfigati siete qui oggi a Firenze con noi. È l'ultima puntata, come avete sentito, quindi siamo tutti molto commossi. Oggi lacrime e risate si alterneranno, ma iniziamo subito perché siamo in tantissimi con l'edicola.
Iniziamo.
Vai Raffaele!
Noi volevamo avere la nostra sala che ha partorito durante le nostre trasmissioni e non è potuta venire, anche perché te non è detta agli sfigati ed è al mare, la salutiamo, con la bambina piccola e ha detto, l'abbiamo invitata, la bambina piccola ha già la tessera del Controradio Club. La tirerò su a pane, amore e Controradio. Riassumendo nella radio tutti i valori che ascolto e vorrei trasmetterle. Un grande applauso,
una cosa Sara.
Commovente, commovente.
Un abbraccio da tutti noi.
Veramente commovente. Partiamo subito con i giornali, perché partiamo con le drammatiche notizie del ritorno al terrore in Sri Lanka, i 290 morti e le consuete speculazioni poi politiche italiane. Il Corriere della Sera, strage di Pasqua, l'allarme ignorato, Libero, vietato criticare l'Islam impegnato a fare stragi, il giornale titola vietato dire cristiani.
C'è un retroscena qui, scusami Raffaele, sulla visita a Roma di Greta. Greta, la ragazza svedese, come si sa, ha incontrato il pontefice. Quando al Papa hanno detto, Santità, verrà ad incontrarla una giovane donna che sta facendo di tutto per evitare la catastrofe e lotta contro i rifiuti. Francesco ha esclamato, guardate che la Raggi l'ho già incontrata il mese scorso, eh? Col piffero che la rivedo!
È ufficiale, La Repubblica è ufficiale, il governo sono due, il giornale paralisi totale, il giornale ancora gli 8 macellai che hanno massacrato 321 cristiani, ancora anche La Nazione riprende le divisioni nel governo, il governo è al punto di rottura, La Verità titola cristiani uccisi due volte, mentre invece La Verità ancora più avanti dice Salvini tenta il blitz, ma arriva Di Maio, notte torrida in consiglio dei ministri.
Ieri sera Gino Strada, che salutiamo e abbracciamo con affetto, sulla 7 ha detto a sinistra c'è un silenzio molto preoccupante, ma dal PD lo hanno subito rassicurato, tranquillo Gino, abbiamo solo fatto il ponte, da domani si ricomincia a litigare. Contaci.
25 aprile, il Fatto Quotidiano titola Conte decide Siria fuori dal governo ma non mi fido di lui. E ancora il Fatto su Roberto Fico, 25 aprile, Salvini sbaglia a disertare, ringrazi i partigiani se è ministro.
E infatti, presidente della Camera Fico, ha detto proprio Salvini sbaglia perché deve ringraziare i partigiani se è ministro. Immediata la reazione dell'ANPI. Oh, insomma, durante la resistenza abbiamo fatto anche alcuni errori, d'accordo, ma accusarci anche del fatto che Salvini è diventato ministro è francamente troppo, ragazzi.
Oh, la Nazione, ora la sfida è tra Conte e Salvini, mentre invece il giornale titola Governo benzina sul fuoco.
Oh, per dirvi come stiamo messi, ormai molti italiani sono tornati, cara Daniela, a sperare in Berlusconi. Pensa un po', eh? È un po' come quando Silvio era presidente del Milan e i tifosi gli chiedevano compra qualche giocatore, no? E facci vincere il campionato. Oggi invece gli italiani gli chiedono compra qualche senatore e fai cadere questo benedetto governo. Silvio, impegnati un po'.
25 aprile, un applauso al 25 aprile, per favore. Mattarella, la storia non si riscrive. Il premier Conte sbaglia chi non fa festa, su questi valori è rinata l'Italia. Il manifesto Liberiamoci, la stampa, il richiamo di Mattarella, il Corriere 25 aprile, folla a Milano. E poi, infine, il giornale, sorpasso a sinistra per il 25 aprile, grillini sempre più rossi fanno a gara di antifascismo.
Oh, intanto a Milano è stato trovato, lo sapete questo, è stato trovato e soccorso un lupo. Era lì per la città. Non è possibile girare per la città e trovarsi davanti bestie del genere, ha dichiarato il lupo dopo aver visto in piazzale Loreto gli ultra della Lazio con lo striscione che inneggiava Mussolini. Bravo lupo!
Come molti di voi sapranno, pochi giorni fa, il 17 di aprile, Massimo Bordin, storica voce di Radio Radicale, è morto all'età di 67 anni. L'annuncio è stato dato in diretta dalla stessa radio di cui era stato direttore dal 91 al 2010, conduttore della rassegna stampa mattutina Stampa e Regime, da molti anni la più autorevole anticipazione dei quotidiani. Anche noi naturalmente vogliamo ringraziarlo, anche se tardivamente, mancherà a molti. A noi sicuramente, in primo luogo ai suoi colleghi che si troveranno adesso da soli a combattere la dura battaglia per la sopravvivenza di Radio Radicale. C'è Massimo Lenzi.
Un abbraccio.
Un abbraccio a Radio Radicale.
Un abbraccio a Radio Radicale. E grazie.
È Massimo Bordin.
E per chiudere con i giornali, un breve estratto del 16 di aprile, il giorno precedente alla scomparsa di Massimo Bordin. Francesco Merlo sulla Repubblica ha scritto una lettera al Premier. Caro Conte, salvi Radio Radicale. Radio Radicale è per statuto un servizio pubblico, senza pubblicità, senza guadagni, virtuosamente senza passivi. È da un lato il microfono aperto dentro le istituzioni con le dirette dalla Camera, dal Senato. Si ricordi, Presidente, che Radio Radicale ha superato per abbordaggi corruttivi Berlusconi e prima ancora le mortali astuzie della DC, le ingiurie del Partito Comunista, le minacce del terrorismo, e si è dimostrata più viva degli stessi politici radicali. Nel mondo radicale solo la radio ha saputo reagire con la vita alla morte del fondatore e protettore. Non rinnovare la convenzione negando a questa radio i 5 milioni che a maggio le spetterebbero graverebbero come un peso di responsabilità sull'anima collettiva di un governo e di un movimento che è nato per spazzare via il cosiddetto ancien regime. Spazzerebbe via solo la comunità di giornalisti che l'ancien regime ha raccontato, ma non ne ha mai fatto parte e anzi lo ha sempre combattuto. Andiamo adesso. Andiamo adesso in un momento veramente amatissimo, perché sono le fantastiche interviste di Gaia Nanni, che non è potuta essere
un
con
best
noi
of
oggi. Un best of?
Un best of.
Allora partiamo col primo best of di Gaia Nanni, che salutiamo con un affettuosissimo applauso.
Ciao Gaia.
Ciao Gaia, ciao Gaia, un abbraccio.
Posso stare un po' in mezzo a voi?
Sì,
io voglio stare qui, mi posso mettere qui a sedere con voi? Guarda come ci sto bene qui, ragazzi.
Di dove sei?
Marocchino.
Da quanto tempo sei qua?
30 anni, 36 anni.
Questi fiorentini ti trattano bene?
Ormai c'è famiglia qui, nato qui, sì.
No, se no io picchio qualcuno, eh. No, non si scherza. Oh, non solo è bello, ma è anche...
Diceva bello, ci potevo stare, Joe, ma dice bellissimo, amore.
È bellissimo, ma anche lei. Ma che fai? I bellocci di Campo di Marte, voi due. Che cosa la definisce lei, me lo può dire?
via. Che...
Mannaggia. Ora sono di corsa al mercato delle Ascine, il martedì mattina, due donne e mezza banchi, con l'offerte. Signora, ho queste mutande. Saranno di corsa? Mi mentono, mi prendono in giro. Ma io voglio sapere da lei, la donna ideale, come deve essere? Non mi indichi la suora che sta passando ora alle nostre spalle, se no si fa, capito?
Ma lei mi tocca?
Io, sì, mi sono appoggiata, mi scusi, le ho dato noia.
Ah, no, no, perché io la moglie dopo mi vede.
Il maritozzo. Il maritozzo o la panna? C'è qualcosa di più importante nella vita di maritozzo o la panna? Il carciofino sott'olio, eh? Anche lui si difende bene. Dovrebbe salutare un napoletano, perché c'è proprio la quota napoletana, no? In trasmissione, è Raffaele Palumbo. Eccoci.
Raffaele Palumbo oppure Gigi D'Alessi, il migliore cantante di Napoli.
Oh, vieni fuori te. Cosa fai? Cosa ci fai qui dentro?
Devo prendere delle cose, sì.
Di dove è lei?
Io sono da Romania.
Che bellezza. Salutiamo gli amici di Bistrizza e mettete contro radio, ragazzi. Cosa scriveva lei su questo foglio?
Sono un corriere, quindi scrivo le mie consegne.
Sarà mia il numero di una bella figliola.
Magari.
No, capito. Non parla bene italiano.
Di dove sei?
Dove a Rignano. Io abito a Rignano, lavorate qui.
E lui è di Rignano.
Sì.
Ma dove sei nato?
Ah?
Dove sei nato?
Nato? Non ho capito, sì. Nato.
Nulla. No. Allora ci si abbraccia, vieni.
Va.
Sì, salve, posta in cassetta. No, no, guardi, no, non è vero. Volevo sapere, siamo di Controradio. Grazie.
Gaia Nanni.
Posso stare un po' in mezzo a voi?
Eccoci qua, non è potuta venire stamani, doveva essere qui con noi, quindi davvero la salutiamo, ce ne sarà un altro di Best Of e siamo felici, ma iniziamo subito.
Il primo ospite, vuoi presentarcelo
il primo ospite,
tu?
Allora, all'età di 7 anni scoprì il potere dei videogiochi grazie a un Commodore 64 ricevuto in regalo nel Natale del lontano 1987. Da allora ha girato il mondo e le galassie, ha guidato più nel mondo virtuale che nella vita reale, ha salvato centinaia di bellissime principesse e ha rivissuto tutte le epoche storiche appassionandosi al passato e alla storia, tanto da optare per un liceo classico prima e la facoltà di archeologia dopo. Una passione comune alle generazioni Y e Z, nate dopo il 1980, che lentamente si è trasformata in una professione. Chi l'avrebbe mai detto? Fabio Viola!
Vieni Fabio, accomodati.
Benvenuto Fabio.
Accomodati, è l'imbarazzo.
Ti lasciamo nelle mani di...
della scelta di tutte queste
Raffaele.
Serie, tutte queste persone. Fabio Viola è un personaggio strepitoso perché è, tra le altre cose, anche un game designer, è giusto dire questo? Noi oggi parliamo di generazioni, parliamo di incontri e di scontri fra varie generazioni, eccetera, eccetera, per cui ci interessa capire una cosa che ha a che fare con un tema che ci angustia sempre, come si fa a parlare ai giovani, come si parla ai giovani. Fabio Viola ha inventato un gioco che si chiama Father and Son, che ha portato il Museo Archeologico di Napoli a cifre di visitatori spaventose, e questo gioco, scaricato da milioni di persone nel mondo, è diventato un caso planetario. Come si parla con i giovani, Fabio?
Ma credo intercettandoli nei loro luoghi e utilizzando i loro linguaggi, che non sono più quelli tipici di mio padre e di mio nonno. Cambiano le generazioni, cambiano i media di riferimento, mio padre era più a suo agio con la musica o con i libri, la mia generazione già fa più fatica a guardare la televisione, sono a proprio agio magari con delle serie TV che sono più corte, la generazione dei ragazzi che sono seduti dietro di me probabilmente sono maggiormente a proprio agio guardando degli youtuber da 3-5 minuti.
Si danno di gomito mentre parli, non c'è dubbio. Tutte le cose che riguardano loro a noi fanno paura, i videogiochi fanno male.
Sono il nuovo demonio molto spesso, vengono visti come un media che ti catapulta verso e ti istiga verso le violenze, verso sparatorie, altro non sono che un linguaggio attraverso il quale è possibile raccontare delle storie. Ci sono videogiochi che affrontano temi importanti come la vita e la morte, l'amore, alcuni genitori hanno utilizzato il videogioco per raccontare la storia di un bambino malato, di loro figlio malato. Una volta si sarebbe fatto un documentario, si sarebbe scritto un libro, è semplicemente un'evoluzione dei linguaggi.
Daniele,
ma,
straordinario.
Sì, no, più che altro... scritto un libro che si chiama L'arte del coinvolgimento. E
come si chiama il libro, scusa?
L'arte del coinvolgimento.
Non avevo capito, scusa.
E tu parli del coinvolgimento come che arriva tramite anche l'utilizzo, no, dei videogiochi, come una possibilità per i giovani importante, che è quella di una personificazione, non più di essere considerati una massificazione, un pezzo unico che spesso poi li addolora.
Sì, io credo che il XXI secolo è segnato da un passaggio dal dover al voler fare. Queste nuove generazioni difficilmente riescono a muoversi e a comportarsi secondo le logiche che abbiamo ereditato dall'evoluzione industriale, queste logiche piramidali, verticali, gerarchiche. Siamo in un mondo in cui siamo abituati a essere protagonisti. I videogiochi rispetto a qualsiasi altro media hanno una grande differenza. Portano le persone a parlare in prima persona. Se voi fermaste a parlare con chi ha appena utilizzato un videogioco e dice ho salvato la principessa, ho fatto questo viaggio, sono morto, nessun altro media ti porta dalla terza alla prima persona. Vuol dire che quindi milioni di persone stanno crescendo con quest'idea di protagonismo, di partecipazione attiva, che poi non trovano in larga parte della quotidianità, che è ancora basata su media precedenti.
Ma perché noi adulti non riusciamo a capirne l'importanza? Cioè noi della nostra generazione facciamo così fatica ad avvicinarci? E cosa ci consigli?
Beh, io credo che siamo solo in un passaggio intergenerazionale. Nel momento in cui io, che sono cresciuto con i videogiochi, ho avuto, avrò dei figli, per me i videogiochi diventeranno un terreno di confronto e di scontro con la generazione successiva. Adesso viviamo ancora in un gap, io non posso parlare di videogiochi con i miei genitori che sono cresciuti con altri media, quindi è solo una questione di tempo e poi diventerà normale, come il libro un terreno comune, come una canzone un terreno comune, anche i videogiochi saranno un terreno comune.
Fabio, scusami, vorrei parlare di Zelda Breath of the Wild. È andata così, l'ho comprato a mia figlia. Il problema è che ci gioco più io di lei.
Ah, bravo.
Cioè, nelle famiglie di solito, tu mi insegni, sono genitori rompiballe che ti dicono spengi adesso, basta, vai a letto. Casa mia, mia figlia, che poi a un certo punto giustamente mi dice babbo, vai a letto che ci voglio giocare io. Mi sembra geniale. Ecco, Zelda, come può essere un gioco negativo? No? È un gioco di ingegno, di fantasia, di risolvere anche dei rebus complicati, complessi. Mi sembra una cosa bella.
Ma chi l'è Zelda?
Hai perso molto.
Perché qui si fa tutti finta di capire che tu stai dicendo.
Zelda, cosa si può
chi
dire
di Zelda?
È la storia meravigliosa del giovane Link.
Sì, sì.
Ah,
è uno dei personaggi della Nintendo, come Mario, Donkey Kong.
Ma te sei ancora in Nintendo? Ma questi sono sulla luna.
Ho capito, ma è bellissimo questo gioco.
Ah, un Nintendo.
È uno dei tanti giochi.
Nintendo Switch è nuovo.
Nintendo Switch è nuovo.
Vedi? Vedi, sei ignorante. Cioè, quindi, voglio dire, si può avere dei dubbi, dimmi se sbaglio, su dei giochi, Daniela, di violenza pura, dove c'è proprio lo sbudellamento di chi ti si avvicina, chiunque sia.
Sì.
Ma questi altri giochi sono giochi anche educativi, mi sembra.
Rispondici.
Sì, io dal mio punto di vista i videogiochi sono un'espressione artistica e culturale contemporaneità. Alla fine solo quello che cambia è la tela. In questo caso noi realizziamo prodotti su una tela che è digitale, non usiamo più dei quadri, però certo, dentro ci sono musicisti, scrittori, designer, artisti, animatori.
Un lavoro enorme dietro.
Per me è una forma di meta-arte, un po' più complessa delle altre, un po' più liquida rispetto ad altre, perché non c'è più l'autore puro che crea qualcosa, il giocatore che fruisce in maniera passiva, ma il giocatore diventa quasi un co-sceneggiatore, un coautore, un coattore, perché le sue scelte cambiano la trama, cambiano la narrazione.
Bravo, applauso.
Oh, sì. Fabio,
un'ultima battuta. Quante professionalità ci vogliono per disegnare un gioco fatto per bene? C'è un antropologo, uno che ci vogliono cose che noi non ci immaginiamo.
Per dare gli estremi ho lavorato in una società, Electronic Arts, in cui per fare un gioco eravamo 200 persone per un solo gioco. Quindi immaginate tanti anni, decine di milioni di euro per fare un solo gioco. Quindi una pluralità di professionalità che è difficilmente riscontrabile altrove.
Allora, qui dietro di te ci sono dei genitori e dei ragazzi, va bene? Avete una domanda da fargli? Lei vuole fare una domanda? Non gliene frega nulla di fare domande? Venuta qui a riscaldare la sedia? O può rappresentare la categoria? No, io dicevo questo, Fabio, ma noi genitori, siccome tutti mi dicono dagli un'ora, dagli un'ora e mezza non ha nemmeno cominciato a fare. Allora, dimmi, secondo te esiste un tempo? Dammi solo un consiglio.
Ci sono delle linee guida, l'Associazione Mondiale, anche degli psicologi, l'OMS ha rilasciato diversi numeri, soprattutto nella fascia d'età più giovane, quindi prescolare e diciamo scuola primaria ci sono dei tempi limite di consumo che vanno da mezz'ora fino a due ore al giorno. Massimo.
Vorrei che lo sentiste, ecco. Da mezz'ora a due ore.
Due ore quando si diventa un po'
ma
più.
Ma te i tuoi figli li fai stare mezz'ora e due ore o esageri?
Sono liberi, sono abbastanza liberati.
E tu ce li fai stare 12 ore, lo vedo.
Vabbè. C'è il pezzo il figlio di Fabio Viola, non è male. Fabio, grazie,
grazie
per
un piacere. In bocca al lupo.
Grazie Fabio. Personaggio strepitoso che ha subito suscitato.
Ma quanti anni ha questo Fabio? È giovanissimo.
È senza età, sì, è giovanissimo. È un ragazzo assolutamente
allora,
geniale.
Avete la possibilità di ascoltare per l'ultima volta per quest'anno, ma il prossimo anno figuriamoci, un momento topico di Si fa di sabato.
Non dico queste parole alla radio, dai, su.
Guarda, mi ero messa in una posizione, ho detto ora mi tiro su e passavo Paolo Ende, lo dico per quelli a casa. Sostiene Palumbo!
Vai, Raffaele!
Sostiene Palumbo.
No, ma questa settimana la risolviamo male perché è veramente complessa la questione. Mi veniva sempre un mantra, una preghiera. I no che aiutano a crescere. I baby boomers, i millennials, la generazione X, Y, zero. I nativi digitali, non si capisce niente. I genitori amici dei figli, i genitori sindacalisti dei figli, i genitori animati dai sensi di colpa perché sono assenti e allora altro che no che aiutano a crescere. Paolo Crepè, Vittorino Andreoli, ora pro nobis. Tesoro, come è andata a scuola? Bene, che cosa avete fatto? Niente. Tutto qui. Tipo stasera può venire a cena Elisa. Tesoro, tipo non si dice. Come sopravvivere a un figlio adolescente tipo? Una volta uno studente all'università mi ha detto mi ha smitragliato una sequenza rapidissima. Ora alla radio non si può dire, mi ha detto minchia profe cazzo mene, ci ho messo un quarto d'ora a capire che cosa mi aveva detto, un quarto d'ora. Ho capito che lui stava esprimendo soltanto il suo forte disappunto con un suo linguaggio, un suo profondo interesse nei confronti di una mia proposta bibliografica. Minchia profe cazzo mene, Paolo Crepè, Vittorino Andreoli, no che aiutano a crescere, ora pro nobis, non si capisce niente. Cioè tipo se lo avessi detto io ad un mio professore, cioè voglio dire ai miei tempi, siamo arrivati ai miei tempi, quando si parla di generazione si finisce sempre lì, ai miei tempi, sempre impedisce la nostra comprensione questo perenne rifugiarsi in uno Shangri-La dove tutto in questo altrove distante e perfetto, comunque migliore di adesso. Un grandissimo scrittore di libri, noi diciamo per bambini, un grandissimo scrittore, si chiamava Roald Dahl, diceva a questo proposito una frase crudelissima. Diceva, non tutti i bambini hanno avuto la fortuna di aver perso almeno un genitore. Poi faceva l'elenco dei supereroi, Peter Pan, Superman, Spider-Man, Biancaneve, Cenerentola, Re Leone, Cappuccetto Rosso, Pinocchio, tutti senza almeno un genitore, potremmo finire domattina. Pippi Calzelunghe non aveva di fronte la questione generazionale, nessuno a Pippi Calzelunghe ne diceva ai miei tempi. E allora poteva portare il cavallo in casa, perché no? Forse noi dobbiamo pensare solo a fare la nostra parte al meglio e lasciare che quelli che vengono dopo di noi siano liberi di agire senza il peso del passato, senza il rimprovero dell'esperienza che è il bel nome che diamo ai nostri errori. Dovremmo vivere invece che fare convegni sul vivere, scongiurare un'altra delle microguerre in corso, disinnescare unilateralmente la bomba della guerra tra generazioni. Non lo so, Daniele, non sono veramente convinto di niente. Alle volte veramente penso che non ci si capisca nulla. E questo all'inizio ti dicevo che la risolvo con difficoltà. L'unica cosa di cui sono certo è che a me il cavallo di Pippi Calzelunghe in cucina mi faceva impazzire.
Raffaele Palumbo!
Il cavallo!
Ma ti candidi, io ti voglio!
Grazie, Raffaele!
Ti candidi! No, no. Non è possibile, si candidano tutti, non no, si candida!
Vabbè. No,
io
l'ultima,
lo voto
l'ultima intervista, ahimè, l'abbiamo sì. fatta, cara Daniela, a un grande, grandissimo, Andrea Satta, dei Tête de Bois. Tête de Bois vuol dire tette di legno,
oh,
no?
No!
Oh, scusa! Sentiamo l'intervista, grazie!
L'intervista!
Le tette di legno, le tette di legno.
Momento non radiofonico.
Andrea Satta. Dei Tête de Bois, storica band di musica d'autore folk rock. Andrea Satta, musicista, cantante, scrittore, poeta, giornalista e pediatra. L'uomo ideale con cui parlare di figli e di genitori. Ciao Andrea, benvenuto.
Ciao. Ciao, manca ciclista.
Ho dimenticato ciclista. Prima domanda come genitore, ora non guardare Andrea, che io sono il babbo di una bambina adolescente, ma non è per mia figlia, no, no, è per un amico che ha una figlia adolescente.
La solita domanda che riguarda gli altri.
Sì, bravo, riguarda gli altri. A che età noi genitori possiamo accettare che la notte i nostri figli rimangano a dormire fuori casa col proprio ragazzo o propria ragazza? O ancor peggio, accettare che il ragazzo o la ragazza del proprio figlio o figlia, soprattutto, senza riferimenti, venga a passare la notte a casa vostra? In questo caso si può invocare la legittima difesa?
Sicuramente sì.
Oh.
Come padre di una bambina di 8 anni penso mai. Ma... Però come pediatra dico... Beh, il segreto è conoscere chi i figli frequentano.
La parola.
È quello che bisogna provare a fare. Cercare di invitare a casa gli amici, conoscere le persone con cui si esce, e poi anche il nostro egoismo di padri permanenti, di bambini piccoli, si stempera.
Parliamo di Greta. Il palco della manifestazione a Roma per il clima con Greta è stato ideato e progettato dal qui presente Andrea Satta. Cos'è sto palco a pedali?
È che 128 persone, tu ci hai pedalato lì sul parco a pedali, no?
Da giovane.
128 persone pedalando accendono una piazza, suono e luce per alimentare un palco.
Se io trovassi 120 persone che disposte a pedalare intorno a casa mia, andrei avanti con l'energia gratuita per tutta la vita.
Esatto, potresti produrre l'energia per 3 appartamenti.
Addirittura.
Si producono circa 9-10 kilowatt, casa tua. Adesso non so quanti piani hai, una quindicina?
No, il piano sotto ci sono le stalle, ma senza mucche.
Ok, allora diciamo
non ti dico cosa ci tengo.
Non lo voglio sapere, se tu hai tipo 3 kW, 6 kW, insomma fino a 10 kW possiamo alimentare tutta la tua casa.
Perché sui giornali di destra, fior di giornalisti, tipo il tuo amico Sallusti, tuo amico Vittorio Feltri, sbeffeggiano, sì amico, sbeffeggiano con sarcasmo questa meravigliosa Greta, con battutini tipo viene avanti Gretina, il movimento dei cretini e via dicendo?
Che sono preoccupati, perché se un adulto dice quello che dice Greta, gli si fa pelo e contropelo più o meno giustamente, appigliandosi alla mancata coerenza di chi dice cose sane. Ma se lo dice una ragazzina di 16 anni che ha il diritto di dire scusate, io non posso avere responsabilità sul mondo che mi state consegnando, che vita volete farmi fare? È chiaro che sono tutti spalle al muro.
Che mi dici delle nuove generazioni degli immigrati che tu conosci, tu come pediatra hai a che fare con questi giovani che sono anche questi il futuro?
Loro sono un elemento di ricchezza perché hanno altre culture.
Quindi è una follia bloccare lo Ius Soli per questi 800.000 giovani già di fatto italiani.
È un delitto.
E lo appoggio, e come potrei dire, a pieni polmoni. Allora, sì.
Ecco, esatto, mi prenderei qui.
Metaforicamente parlando. Senti, ma quando tua figlia, il più tardi possibile, ti dirà papà, mi sono fatto una canna stanotte, o papà, come ti chiama, te cosa le dirai?
L'hai finita?
Sì, vergognati! Ti mando tanti baci, grazie Andrea. Un saluto a tutti i tuoi compagni di gioco dei Tete Boa, grazie.
Ciao.
Andrea Satta
con noi, grazie.
Delle teste di legno.
Allora, noi partiremo con il carosello.
Carosello.
Caro, c'è da prendere l'acqua.
Al supermercato?
Buonanotte. Guarda a te, che l'hai fatto?
È un effetto speciale.
Quando si dice fuble acqua. Buonanotte. A te bere parecchia acqua ti farà anche bene alla prostata, ma t'anna qui il cervello.
Oh, questa di che la sa, scusa?
O quando mai si è comprato l'acqua? Se l'è buona quella del rubinetto e l'è da bischi ricomprarsela, no? Intendevo l'acqua di Fontanello.
Guarda, è la stessa del rubinetto.
Ma l'è ancora più... Cretini, bro. Ma l'è ancora più buona. E il Fontanello c'è anche quella gassata.
Si sta esagerando, forse.
Sì, abbastanza. Vabbè,
importante è la salute, vaffanculo. Va bene, allora guarda, sai che fa? Vo al fontanello, ma io l'acqua la bevo dal rubinetto e senza frigorifero.
Ma ti farei se male il poncino.
Esatto.
Guarda, se ne ricordano ancora come andò il matrimonio della mia sorella con l'acqua gacciata. Fu una gran bella figura di...
Dai, basta, se hai capito, va bene così, mamma mia.
Tieni, beviti un bel bicchiere d'acqua di sindaco, che ti fa bene, non hai paura, te l'ho riscaldata a dovere.
Ecco, brava.
Bevi piano, ti viene il singhiozzo.
Giusto.
Poi rivecchio, come si farà? Publiacqua! Grazie, grazie a Publiacqua!
Carosello!
Questo è lo spot più sgangherato che abbia visto. No, ma perché poi.
Come? Ci ridaranno i finanziamenti il prossimo
la cosa anno. Che
ho provato anche a fare il singhiozzo alla fine, ma mi è venuto male.
La cosa che mi fa impazzire è che tutte le volte che parliamo con gli ospiti, come hai visto, sono persone straordinarie, anche oggi ne abbiamo veramente di strepitose. Mi chiedono tutte la stessa cosa. Ma che mi fanno le battute mentre parlo? No, non credo. Ma Paolo Hendel mi fa una battuta, no. Quale? Non lo so, non lo posso sapere quale battuta ti fa. Vedremo.
È mai successo che noi abbiamo messo in imbarazzo?
Assolutamente. No, mai. Vediamo il secondo contributo best of di Gaia Nanni.
Yes.
A chi è che mi ascolta? Guardi, noi facciamo finta, poi si butta via ogni cosa. Com'è il futuro? Bellissima, ma che lo so io, tu chiedi a me il futuro, non esiste più.
E ora con fra vegetariani, vegani e cose varie, l'imbrocco certo è quasi impossibile, proprio per un trippaio, non puoi andare sui lampre, o anche se è vero che se poi trovi quella gli piace il lampre.
Il lampre, che ormai è l'amico di terza media. Oh lampre, allora tutto a casa, tutto bene? Un pregio di Firenze, se me lo dice la trasferiamo a Caninatti, glielo dico, parlo il sindaco. Ma io ho già mangiato un pezzo di schiacciata alla fiorentina ripieno di chantilly. Dobbiamo ancora iniziare le interviste. Io chiedo i danni a Controradio. No? Le donne che non mangiano il lampredotto
servono a poco.
Io ne mangio. No, basta. Cosa l'ha portata a Firenze?
Sono stato un giocatore della Fiorentina.
No.
Guarda che fortuna ha avuto lei trovare uno.
Lei deve dire il suo nome.
Orzan. Lei non lo sa nemmeno cosa sia Orzan. Ho vinto lo scudetto io nel 1956 assieme a Cervato, Sarti, Magnini, Virgili. Lei si sorprende, ma è capitata bene.
Ma io voglio star qui tutta la mattina. No, mi dica una bugia e mi fa piacere, via. Che ore sono? Sono le 10:30. No, ci sta una bugia. Via. Mi dia una bugia bellina. A comando le vengono. Potrei dire tu sei una passerona, no? No, la bellezza, questa è felicità. Mi sta per azzannare un pezzo di rosticciolo su una fetta di pane. O se non è felicità questa?
La felicità l'ho raggiunta un anno fa. Non sono più andato con le donne.
No!
Vero?
Meno guai.
Non c'è più problemi di nulla.
No, sai cosa? Io voglio vedere se c'è una mutanda che non mi fa le lonze. No, questo non ripreso. Ma l'ha ripreso. Però io volevo una canzone, scusa. Com'era la canzone?
La canzone è quella.
Vai.
La mamma non vuoi che fa suo amor con te, ma se ne amore quando la mamma non c'è.
Cioè, ragazzi, lascia fare.
Bisogna essere solo un'attrice straordinaria come Gaia Nanni per realizzare delle cose così belle, divertenti e interessanti.
Grazie Gaia.
Allora, non è potuta venire, ma forse non abbiamo niente. No, ci aveva mandato un video, ma non ci può mandare, non importa.
Andiamo avanti.
The show must go on. Abbiamo un'altra ospite stupenda. Prima però volevo sentire se va tutto bene.
Perfetto.
Bene, è una passerona la Gaia Nanni.
Ma che passerona?
Assolutamente sì.
No, c'è la sua moglie, era così una domanda del cavolo. Allora, noi presentiamo adesso una donna stupenda che dice questo. Dice che occorre guardare le persone al di là dei loro reati. Abbiamo qui con noi Margherita Michelini, per 22 anni direttrice del carcere della casa circondariale custodia attenuata Mauro Gozzini, il carcere che i fiorentini chiamano
Sollicianino,
e attualmente vice direttrice di Sollicciano. Grazie di essere con noi.
In questa parata di sedie girevoli che sembra di stare dal parrucchiere, c'è l'imbarazzo della scelta. Prenda un microfono, lei ha fatto e fa un lavoro che resterà nella storia, perché quello che è successo in quel posto che noi chiamiamo volgarmente Sollicianino è nella storia, e noi di questo vogliamo ringraziarla prima ancora di iniziare l'intervista.
Grazie a voi.
Grazie Margherita.
Grazie.
Lei...
Devo dire che io ho avuto la fortuna con gli amici del Partito Radicale, c'è qui Massimo Lenzi, di andare al carcere di Sollicianino, e ho trovato una situazione veramente, ce ne parlerà Margherita, meravigliosamente interessante, perché nella situazione difficile di chi è dentro quel carcere, grazie a Margherita c'è stato un lavoro, delle iniziative di apertura, dove i giovani interni al carcere potevano organizzarsi in gruppi di musicali, fare il rap, invitare esterni a sentirli. È stata un'esperienza veramente bella.
E questo è il motivo della nostra intervista, perché noi abbiamo detto, l'abbiamo chiamato Margherita Michelini, dobbiamo parlare di generazioni. E ha detto, vabbè, ma io mi occupo di carcere. Esatto. Il carcere è un mondo rimosso, distante dalle città, dai discorsi, dai giornali, dalle riprese. È un mondo della rimozione del tessuto sociale. Allora noi vogliamo vedere questo tema delle generazioni dal suo punto di vista. Lei come la vede questa storia? Come l'ha vissuta? Lei di generazioni se ne è viste passare diverse davanti.
Sì. In qualche modo il carcere è qualcosa che blocca anche il ricambio generazionale, nel senso che è un luogo piuttosto statico e piuttosto fermo, però che chiaramente sono cambiate le persone detenute che sono in carcere. E in questo momento, come sappiamo tutti, abbiamo tanti migranti e abbiamo anche tanti giovani migranti, abbiamo dei ragazzi tantissimi dai 20 ai 25, 26 anni e ai quali ahimè molto difficilmente potremo dare un futuro, perché non potranno poi rimanere in Italia. L'esperienza dell'Istituto Gozzini è stata un'esperienza un po' particolare, perché è un istituto a custodia attenuata, per cui è un posto dove non ci sono persone che hanno fatto reati pericolosi, è un posto dove io con tutti i miei collaboratori abbiamo cercato di far sì che la pena, nonostante tutti questi problemi che vi dicevo, avesse un senso riabilitativo. Non mi piace il termine rieducazione quando si parla di adulti, un senso soprattutto di responsabilizzazione, di dargli quegli strumenti per poter crescere e provare a avere un'altra chance di vita all'esterno.
C'è un appiattimento in carcere dove le generazioni non esistono più, il sessantenne, il ventenne sono costretti alle stesse dinamiche, alle stesse logiche, oppure è possibile mantenere una dignità anche generazionale e il giovane è diverso dall'uomo di mezza età?
Ma io almeno personalmente nel mio lavoro questa differenziazione l'ho sempre fatta, perché il trattamento è individuale e secondo la persona. Io ho anche persone di 60 anni al Gozzini, come ho ragazzi appunto di 20 anni, e chiaramente dobbiamo proporre quello che è più adatto alla loro età. Come i giovani, appunto, come diceva Paolo, fanno il rap, ci sono persone più anziane che fanno un'attività fisica come l'AFA, dipingono, fanno altre cose.
Io vorrei, a chi ci ascolta, vorrei ricordare una cosa, perché molti si dice, ma tanto io in carcere non ci andrò mai, non mi interessa. Il carcere interessa a tutti ed è una vergogna che una città come Firenze abbia un carcere come Sollicciano. Si parla tanto di rifare lo stadio, di fare un nuovo stadio, si dovrebbe fare un nuovo carcere, penso non al piccolo ma al grande. Io ho trovato nelle carceri una straordinaria umanità di persone che si vogliono raccontare. C'è un corso a Sollicciano di scrittura,
sì.
Ho sentito leggere dei pezzi scritti dai detenuti, veramente da finire in un libro, perché erano pezzi bellissimi. Però c'è il problema del sovraffollamento. Un tempo in carcere si diceva si sta come polli d'allevamento, oggi i polli d'allevamento dicono e sembra di essere a Sollicciano. Come lo si risolve questo problema?
Questo problema si risolve molto male, infatti le persone detenute stanno aumentando, stanno sempre nuovamente aumentando, c'è stato un leggero calo e ora c'è una nuova crescita. E in carcere si può finire tutti, per niente. Conosco delle persone che sono in carcere per dei furti al supermercato, altri perché nella crisi economica hanno fatto una piccola bancarotta fraudolenta, per cui mai dire che mai. Io mi sono sempre ho sempre pensato che tutti noi potremmo fare uno sbaglio nella vita e finire in carcere, ed è per questo che dobbiamo cercare di assicurare a queste persone, non mi piace chiamarle detenute perché
che sono persone,
sono persone che sono in stato di detenzione, certo, ma non sono detenuti, che potergli dare una speranza di ricominciare e di andare avanti. E tutte le volte che questo è possibile, perché io in genere i ragazzi li sento anche dopo che sono usciti dal carcere, li sento dopo, e quando mi chiamano dopo anni, ogni tanto per farmi gli auguri, per sentire come sto, è veramente la soddisfazione. Per me il lavoro, la mia soddisfazione sul lavoro è questa, non è quella che mi possano dare i vertici.
Senta, dottoressa Mini, un applauso. Ecco qua, se no non mi vede. Quando lei flash velocissimo. E quando lei è stata trasferita, c'è stata una grande petizione, una grande rivolta, i detenuti non volevano assolutamente perderla, no? Insomma, avevano avuto una relazione importantissima con lei, definita proprio empatica. C'è qualcosa, uno, che vuole dire a loro, due, che un momento che lei ci vuole raccontare importante, che ha dato un senso a tutto il suo lavoro, che tutta la sua vita, ma un ricordo che ha per noi, per chiudere. Perché è stato un momento forte quello della petizione. Per lei,
sì, vabbè, io indubbiamente noi, come tutti i direttori, abbiamo una certa discrezionalità, per cui sinceramente io sono stata considerata una persona buona, ma non una persona buona perché faccio fare quello che è contro la legge, però perché ho cercato di interpretare appunto la norma nel modo più ampio possibile.
È umano possibile,
empatico possibile, perché io a questi ragazzi veramente ho voluto, continuo a volergli bene, e il mio messaggio è quello che continuerò sempre a vergli bene, spero di ritornare in quell'istituto.
Grazie Margherita,
noi rivogliamo Margherita Michelini al Sollicianino. Un abbraccio, grazie per tutto.
Strepitosa.
Che esperienza.
È un momento in cui culturalmente premia il punire e il vessare più che cercare di crescere insieme e occuparsi delle persone. Paolo.
Sì, sì. Era commovente questo saluto di Margherita. Si è commossa lei, ci siamo commossi tutti. Sul tema del rapporto padre-figlio e l'importanza dello studio per emanciparsi, abbiamo ora una ospite particolare. Vorrei ricordare Don Milani a Barbiana, ai suoi alunni, che diceva spesso: ogni parola che non imparerete oggi sarà un calcio in più nel culo che prenderete domani. A sottolineare l'importanza dell'emancipazione per arrivare un domani pronti alla vita. E qui vorrei leggere una brevissima cosa di padre Ernesto Balducci, altro straordinario sacerdote. A 12 anni, dice Balducci, a 12 anni, sua storia vera, indossai la piccola tuta ed entrai nell'officina di un fabbro ferraio. Per quasi 6 mesi feci le mie 8 ore di lavoro quotidiano. Ricordo il giorno in cui mio padre mi disse che dovevo abbandonare per sempre la mia mania per i libri, perché mi aveva già fissato il posto di lavoro. Il babbo era in quel momento disoccupato e non si poteva più andare avanti. Piansi, sì, piansi, ma senza nessuna ribellione.
Cominciai la mia nuova vita, che doveva essere definitiva se gli scolopi non mi avessero offerto nel novembre del 1934 un posto gratuito per poter proseguire gli studi. Quei sei mesi furono una scuola straordinaria. Il fabbro ferraio, si chiamava Manfredi, era un anarchico perseguitato dal fascismo, uomo di grande saggezza e di robusta dignità morale, mi insegnò a guardare le cose dal basso, con spregiudicatezza e con rabbia, ma anche con umorismo. Nel gabinetto dell'officina campeggiava una scritta: saranno grandi papi, saranno potenti re, ma quando qui si seggono sono tutti come me.
Paolo Hendel.
Non c'era modo migliore per introdurre la prossima ospite, che è la dirigente scolastica Annalisa Savino.
Benvenuta, grazie.
Che è quella, prego, si accomodi dove vuole, che è quella che noi un tempo chiamavamo la preside, diciamo così, no? Invece adesso è più complesso. Stiamo parlando della Ghiberti, della Niccolini, siamo a Firenze. La Niccolini è stata la scuola...
Ghiberti, Niccolini, Anna Frank e Daddi.
Anna Frank e Daddi, per un totale di quanti ragazzi e ragazze?
1250, che è la media dei
un paesino alunni. Praticamente, sì. Esatto. La Niccolini la ricordavo perché è la scuola elementare che ha fatto Tiziano Terzani, che ha fatto il Garga, una grande scuola che ha più di 100 anni. Come sono questi ragazzi che vedete voi, che vanno dai... 6 ai 13?
Dai 3 ai 14 anni.
Dai 3 ai 14 anni. Come sono ciclo. Questi ragazzi che noi guardiamo con stereotipi, pregiudizi, luoghi comuni, sui giornali, in TV? Dal vivo come sono questi ragazzi?
Dal vivo un po' confermano alcuni aspetti critici che insomma si leggono un po' ovunque e che... condivido in parte con un po' di preoccupazione, anche pensando ai miei figli, non solo come preside. E invece per altre cose, insomma, credo che la scuola sia una lente molto precisa per individuare anche quelli che sono anche dei punti di forza, delle chance che fuori non si vedono e che andrebbero un po' ascoltate, osservate, attenzionate, proprio perché la scuola riesce a vederle in un contesto collettivo, e oggi serve questo perché il quadro della collettività, della comunità, insomma un po' manca, no? E niente, quindi c'è l'uno e c'è l'altro.
Noi cerchiamo di mettere sempre delle etichette alle varie generazioni, in qualche
allora,
modo.
Allora, è vero che i bambini, e questo si vede fin dai tre anni in poi, ora io generalizzo ovviamente, certo. Però è una tendenza sempre più spiccata quella e diffusa, quella di essere sempre più sintetici, sempre più rapidi, che non vuol dire essere poco sensibili o poco profondi. Un'altra cosa è l'impazienza che è una cosa insomma pesante.
C'è l'impossibilità di annoiarsi, ad esempio.
Sì, perché loro non hanno, ora qui si ritorna un po' alla vecchia cosa, i no, e loro, e questo secondo me è uno degli aspetti più preoccupanti, il fatto di non dare loro la capacità di governare l'attesa, di desiderare, perché poi il desiderio è insomma il tempo, la gestione del tempo come dello spazio è totalmente cambiata. Loro vivono dell'istante e questo non va giudicato solo negativamente, va analizzato. Vivono nell'istante perché insomma anche pensare al futuro è un po', l'avete detto anche voi l'altra volta, no? È pesante, è angosciante, no? Cioè non è come una volta.
Ma la scuola può fare qualcosa, cioè secondo tu insomma a scuola si fa qualcosa per il futuro? Sì.
Nel frattempo allora due li divido adesso
li dividi sono di casa.
Oh, Raffaele, per chi ci ascolta da casa si sta riferendo a due giovanotti qui dietro che fanno rumore
chiacchierano. Prego, chiedo scusa.
Annalisa, no, tu hai un modo insomma particolare anche di affrontare il tuo rapporto, la tua relazione con i ragazzi, con gli insegnanti, con gli operatori della scuola. Ho visto che per esempio tutte le volte prima dell'inizio di ogni anno scrivi una lettera, in alcuni momenti scrivi, e ogni volta porti tematiche belle importante, cioè unisce la scuola molto con la società civile, no? Hai scritto una lettera bellissima di inizio anno ricordando il terremoto, sì. Hai fatto una lettera bellissima su Giulio Regeni ricordando a tutti, sì, che la scuola deve essere partecipe, cioè c'è questo collegamento scuola-società civile che in alcuni momenti sembra essere smarrito. C'è, cos'è, raccontacene l'importanza anche.
Sì, ora non credo di essere l'unica,
no,
a
certo,
fare, cioè,
certo.
Ci tengo tantissimo.
A me è arrivata ora, però. A me è arrivata una lettera della dirigente scolastica che mi dice: parli con suo figlio di Giulio Regeni. Non mi è mai successo, mi sarebbe piaciuto.
Ma io questa cosa di Giulio Regeni la sento.
No, ora dico per dire.
Giulio Regeni, ho scritto anche. L'anno scorso ho fatto una pazzia. Ho scritto la dedica a ciascun ragazzo, la Presidenza della Repubblica ha dato a tutti gli studenti italiani la Costituzione, c'erano i 70 sì. anni, e l'abbiamo consegnata con anche la mia dedica, e ho scritto a penna il nome di ciascun bambino e di ciascun ragazzo dai 3 ai 14 anni.
1200
sì, dice, 1000,
sto
che c'è un nome
da fare, però insomma è stato importante, perché altrimenti si arriva a casa, la si lascia dove si trova lì, la si perde, invece c'è stata una circolare ai genitori, insomma ho invitato a custodirla, insomma, valorizzando il momento,
cioè.
E, cioè, è importante che loro siano legati a questi valori, e nella scuola si fa, forse si fa poco, e bisogna sempre poi trovare anche gli agganci con l'attualità, perché cioè. I ragazzi oggi hanno bisogno di questo legame, cioè di legare la loro vita allo studio,
certo.
Questo viene fatto poco.
Ma voi lo vivete il tutti contro tutti dei genitori che vengono a dirvi: ma che se ne frega di questa costituzione, piuttosto allungate l'orario perché noi ci ha da fare?
Allora, uno dei problemi è questo, oltre al fatto di
dillo, i genitori.
No,
guarda,
perché
guarda,
portano anche ragione
pesando
i genitori,
le parole,
no,
guarda.
Allora, c'è questo diffuso senso anti-istituzionale un po' che colpisce anche la scuola,
certo.
Ovviamente. Ed è un problema anche per i ragazzi, perché loro sono disorientati, quando il genitore parla male del docente, del preside, eccetera, vabbè. Però quello che si chiede alla scuola non è tanto allungare l'orario, e basta, cioè allungate l'orario, mi serve questo, va bene così, oppure cosa mangiano a mensa,
quello è sempre
il problema, è che alla scuola si chiede la prestazione e non la competenza,
esatto.
Cioè i ragazzi devono, questo è un tratto nuovo, la competizione, cioè loro devono vincere, devono arrivare primi, e questo crea una incredibile fragilità emotiva nei bambini e nei ragazzi più grandi.
Esattamente,
sì.
Dove volevamo, ci interessava mettere in luce questo aspetto qui, cioè noi stiamo parlando di una situazione dove chi fa un certo tipo di lavoro in carcere va spostato da un'altra parte, chi fa funzionare la scuola come una fabbrica che produce e fattura va bene e altre cose vanno meno bene, e questo genera una frattura generazionale che va oltre i videogiochi che raccontavamo prima con Fabio. Non è il problema il videogioco, il problema è che io chiedo al bambino di essere performante, e questo è mostruoso, o no? Un ultimo flash, perché
due punti di forza dei bambini e dei ragazzi di oggi.
Due punti di forza vostri.
Differenza della mia generazione, la generazione a cui appartengo. Secondo me loro sono molto più spontaneamente inclusivi. E non è vero che c'è più bullismo oggi rispetto a ieri.
Che vuol dire, ha detto,
perché
un
loro
bambino
sono
dietro?
Perché loro vivono nelle classi miste, colorate, in cui cioè, hanno una dimestichezza con la pluralità, con la diversità incredibile, che noi abbiamo dovuto fare un po' di esercizio
e
a differenza. L'altra cosa, sono molto virtuosi, sono più virtuosi di noi, insegnano ai loro nonni a fare la raccolta differenziata e ti chiudono l'acqua quando ti spazzoli i denti e devi poi dopo sciacquare lo spazzolino, e mio figlio mi viene a chiudere
anche
l'acqua.
Anche loro lo fa.
Si lavano poco anche per non consumare l'acqua. No.
si sente anche stando vicino a questi ragazzi, bravi. Non sprecate l'acqua lavandovi i piedi, mi raccomando.
Questo tema, insomma, dell'ambiente, che poi è partito proprio dalla voce di una ragazzina, certo, può essere appunto un tema generazionale da cui ripartire per riaggregare, riformare comunità e anche senso di responsabilità. Poi ci sono anche altri tratti, però va bene.
Siete molto virtuosi, bello, lo sapete, bello, vero?
Grazie, grazie, grazie. Marisa Savino, grazie.
Voi, certo. Capito? Un insegnante così, ragazzi. Un tesoro, grazie.
Grazie Annalisa.
Tesoro
Sabino
per tutti.
E a questo punto vogliamo sapere però anche che cosa ne pensa la nostra Daniela Morozzi, che ringraziamo con un grandissimo,
grazie,
applauso.
Vai, grazie
Daniela.
Sono nata a Podalica, banalmente per piedi, di domenica e nel 68. Non sono scaramantica, ma certo un po' di caos tutto questo deve avermelo creato. Comunque, anche in mezzo a un bel po' di peripezie affettive, oggi posso orgogliosamente dire di essere una mediamente turbolenta donna di mezza età. Mi rendo conto di tempo che passa da tante cose. Alcune sono piccole, piccole, piccole. Tre minuscole macchiette sulla pelle della mano sinistra. Uno yoi sempre più frequente quando mi alzo da un uso smodato di divano. E poi da una cosa che mi manda in bestia, una cosa insignificante forse, ma secondo me congegnata da un sadico: l'obbligo di scorrere a ritroso gli anni quando frenosi il treno. E io lo faccio più volte a settimana. Indietro, 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 non do so, non do sono. 50 anni, porca troia, e lo so, e non c'è mia bisogno di farmela così pesa, eh. E lo so che ai miei tempi c'era il flipper, i gettoni per telefonare, gigrobot d'acciaio, Berlingueri, jukebox, Pertini che esultava mondiale, le lotte studentesche, la pubblicità di Cinar, Belfagor, le armi che erano una cazzata ieri esattamente come oggi. Lo so che il 31 ottobre non era Halloween, ma solo il compleanno di mio compagno. A 50 anni i primi bilanci arrivano da soli. Arrivano quando le persone che ami iniziano ad andarsene, lasciando un vuoto con cui devi fare i conti o a invecchiare, tornando bambini, e sta a te accudirli. E lì affiora tutto quello che hai detto e soprattutto quello che non hai mai avuto il coraggio di dire. A 50 anni si selezionano gli affetti con sempre più frequenza e non ci va bene tutto. Si seleziona cosa imparare, cosa insegnare, ed è faticoso, ma bello, perché il senso di quello che ti appartiene è più definito. A 50 anni i sogni sono ancora vivi, di notte li devi capire come sempre, ma di giorno, ragazzi, bisogna accelerare un po' il passo per seguirli. I sogni di mezza età spesso non riguardano solo noi, ma anche chi ci sta intorno, compagni, parenti, amici e soprattutto i figli, se ce l'hai. Lì con loro, dico, cofigli, si concentra un tasso d'amore da far girare la testa. Io l'ho fatto tardi un bambino, precisamente a 40. Che responsabilità, mi ripetevo, responsabilità. Poi una persona importante mi disse una cosa che schiarisce il cielo e dipinge il futuro. Le donne sono presuntuose, pensano che la nascita sia una responsabilità, ma un figlio è solo una realizzazione, cara mia, una grande, immensa realizzazione. Come? Il mio figliolo se la caverà nonostante me? Ma che siamo pazzi? E poi me ne sono fatta una ragione, boom, un'esplosione di possibilità nuove per stare insieme. A 50 anni arriva poi la certezza che siamo nati per collaborare, come i piedi, come le mani, come gli occhi, come le file dei denti superiori e inferiori. Lo diceva Marco Aurelio. Ora so solo questa, ma a 50 anni ci piace tiracela. A 50 anni siamo un ponte lungo, siamo un ponte tra un lungo prima e un futuro ancora tutto da godere. Siamo nel pieno di una rivoluzione rigenerativa, se non ci facciamo affondare dai ricordi. E credetemi, a 50 anni capisci anche che se li regali i ricordi senza rompere le falle al prossimo, magari servono anche a qualcuno.
Daniela Morozzi.
Grazie, grazie Daniela.
Grazie mille.
Se le scrive e se le...
Me la dico e me la tiro.
Se le dice, bravo.
Grazie, grazie a Daniela Morozzi.
Grazie.
Andiamo di corsa al nostro ultimo ospite.
Ma bello, l'ho voluto tanto, vai.
Il nostro prossimo ospite e ultimo è Bernardica.
Bernardica, sesso maschile, data di nascita 05/05/1998, nazionalità italiana, esperienza professionale, presidente del Parlamento regionale degli studenti, arbitro effettivo dell'Associazione Italiana Arbitri, è vero, quello ancora?
In pausa, ma sì.
In pausa, che vuol dire? Si è fatto
cioè, non
male.
Sul campo ma nell'associazione.
Ah, non sul campo ma nell'associazione. Ragazzi, alfiere della Repubblica Italiana!
Davvero?
È un alfiere, beh. Porca miseria.
Mi sposto solo in diagonale. Cammino solo in diagonale.
È fighissimo.
I nostri ospiti sono anche molto spiritosi, dobbiamo ammettere.
Sì.
E poi sei un fan prodigio della politica e fustigatore del PD, vero?
Ah, pensa te, bravo. Che bella presentazione.
Questo l'ho aggiunto un po' in fondo.
Vorrei cominciare con una battuta. Bernard, dica.
Subito. È bella questa, è una vita e mi tormenta.
È la prima volta che te la dico.
Ci ha lavorato una settimana, devo dire. Assolutamente, non c'è dubbio. Bernard, ma per te tutta questa storia, visto che siamo in chiusura, come sta? Perché c'è da noi molto, è stato un tema, ma prescindiamo dalla politica, ad esempio nei giornali ci sono degli inviati che hanno più di 80 anni, non mollano, e i giovani non riescono a entrare. È un tema che naturalmente ha avuto una sua declinazione politica molto marcata, teniamola da parte, ma è un tema, quota 100, no? Tu come la vedi quota 100? Male, malissimo immagino. C'è una frattura, c'è una microguerra, per dirla alla Eisenberger, molecolare tra
occhia
generazioni
miseria.
O no?
Mamma mia, Raffaele,
mi lasci senza parole.
Così è chiusura.
Alla Eisenberger?
Bernard,
bravo.
Ora Paolo ci dice chi è
Eisenberger. Giocava nella nazionale tedesca, no? Sì. O era il pilota di Formula 1?
Raccontaci cosa dice Eisenberger.
Capito? Anni di lavoro buttati così per...
Sai cosa c'è riguardo quota 100? Se te ne parli con gli adulti che la prenderanno, diranno, vabbè, io lo so che per te sarà difficile prendere la pensione, ma intanto la prendo io.
Poi domani si vedere.
Cioè, non c'è il ragionamento di dire, aspetta, ma lavoriamo oggi per consentire anche agli altri di avere un ritorno dai contributi che versano il proprio lavoro. Non si saprà mai, intanto la prendo io, poi vedrai, poi vedremo, intanto ci abbiamo qualcosa. Ragionando così siamo arrivati ai giorni d'oggi, questo è il problema vero. E non mi piace, sono sincero, non mi piace la lite tra giovani e meno giovani. Questo è un grave problema e se noi non lo risolviamo non andiamo da nessuna parte. Cioè non è per essere, come direbbe Paola, demoristiani, ma perché bisogna cercare di andare davvero costruire una comunità in cui non possano esserci liti tra generazioni diverse, in cui si possa pensare ad un mondo diverso da quello che ci viene insegnato. Cioè noi è la società dei consumatori, siamo in una famiglia, bene, ma intanto io devo prendere l'offerta migliore, anche migliore di mio padre, di mia madre, di mia sorella. Io devo spendere quantomeno per avere il prodotto che costa magari di più. E questo è un... noi possiamo rassegnarci, questi ragazzi possono rassegnarsi dicendo è così, è più forte di noi, è la globalizzazione, e non potremo cambiare niente. Oppure dire, forse un mondo in cui non per forza qualcuno che magari si ritrova indietro debba rimanere indietro, ma in un mondo in cui i giovani possono cercare di riportarli avanti. E quando noi si parla, bellissima la cosa che ha fatto la prof con la Costituzione. La Costituzione all'articolo 3 dice una cosa, non il primo comma, ma il secondo comma, che spesso non viene raccontato. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena libertà e l'eguaglianza tra i cittadini. Quando si parla di eguaglianza, mi hanno insegnato, non si parla tanto di dire siamo tutti uguali, sì, gli stessi diritti, certo. Non ci sono differenze di sesso, di religione, colore della pelle, ma l'uguaglianza vera è dare a tutti le stesse opportunità di partenza, poi se ti impegni di più arriverai più avanti, wow. Se ti impegni di meno rimarrai più indietro. Ecco, consentire questo vuol dire dare la possibilità a questa generazione di costruire un mondo diverso, in cui non per forza qualcuno deve rimanere indietro, ma possiamo dargli la possibilità di venire a quel punto di partenza come noi. E poi sarà compito suo andare avanti.
Ma chi lo ferma?
La miseria!
Ma chi ti ferma?
Ma oh Bernard!
Mi avevano detto neanche nulla, quindi si scopre adesso in diretta.
Senti, Bernard, hai tu in questo momento, la situazione politica è complessa, molto complessa, anche la situazione del PD, che tu hai abbondantemente appoggiato, sostenuto, in cui credi, credo.
Sì, ho questa croce.
Hai questa croce. Senti, una visione ce l'hai per il futuro? Cos'è che secondo te manca in questo momento?
Della politica?
Sì. Cosa ti manca a te? Cosa manca ai giovani? Cosa manca a noi al di là di questo gap generazionale?
C'è una parola che in Italia noi non si può mai dire. Cioè, se tu dici questa culo? Parola...
No, la puoi dire, dai, qui la puoi dire.
Come si fa?
È ancora peggiore.
Vi rendete conto il gap tra generazioni? L'intelligente e il nonno grullo. C'è
Ho baciato sulla testa Daniela, mia figlia.
Non è vero, lo fa anche sulle poppe.
Per
vai.
Favore.
Scusami, Bernard. Il nonno ora lo metto... Gli devo dare il trittico. Aspetta, pigli il trittico.
E mi sono appena dimenticato cosa volevo dire.
Volevo dire, hai una visione.
Sì. La visione, sai cosa è la mia difficoltà? Guardo la televisione, ascolto contro radio i vari politici, non parlano di proposte, cioè dicono soltanto male dell'avversario. E questo può andarmi bene. Vogliamo parlare. No, può andarmi, cioè lo capisco, non è che si può fare i santi, lo capisco. Però cavolo, la gente che ti guarda a casa non vuole sapere che il reddito di cittadinanza non risolve né il problema disoccupazione né il problema povertà. Va bene, ma qual è la tua proposta alternativa a quella roba lì? Silenzio totale. Il decreto di Salvini, no? Decreto sicurezza. Ah, non è un decreto sicurezza, è un decreto insicurezza. Non risolve il problema dell'immigrazione. Va bene, qual è la tua proposta?
Non c'è.
Silenzio totale. Ecco, se davvero la politica è la passione di poter cambiare le cose... di poter cercare di migliorare la situazione attuale. La domanda è: qual è la tua proposta alternativa a quelli che oggi governano per risolvere i problemi? E su questo non c'è, per questo sono molto deluso in questo periodo.
Oh,
bravo, bravo, bravo.
Non sei candidato, Benny.
Non
se
sono
no, non eri qui.
No,
hai preso
no, fortuna.
No, io ti volevo presidente
no.
di Consiglio.
Bravo, bravo.
No, ce ne abbiamo tanti.
Nei prossimi anni ce l'avresti un po' di tempo per fare presidente del Consiglio. E se diventi segretario del PD,
se c'è
ci garantisci di non fare le stesse bischerate di Renzi?
Senti, Bernard, parliamo di una cosa giovane. Sei fidanzato. Parliamo di cosa? Sei fidanzato?
No,
ti piacciono le
assolutamente no. No, siamo in diretta, si può dire, si... che poi mi chiedi con chi, allora lì ho una
confusione. No, con chi no, non sarà una dei sì. PD, penso, la scelta dell'opposizione.
Sto con una ragazza, però non fidanzata ufficialmente.
Ecco, ma quando discutete, come va? Come va? Lo stressi?
No, assolutamente, ha tanta pazienza.
Senti, un tuo hobby da ventenne, al di là dell'interessamento della politica, un tuo hobby?
Pensa che è fidanzato con Rosy Bindi. Io li fai poi la coppia.
Per favore, siamo in chiusura.
Ne ho troppi. Il mio problema di questi anni è sempre stato quello. Voglio fare tutto, quindi non ce n'è uno particolare, sincero.
No.
Sono sincero.
Ma delle cazzate le fai durante la giornata?
Sì, senza rendersene conto, però sì, poi dopo lo capisci dopo.
Però c'è una cosa su cui voglio chiudere a proposito di generazioni. A parte salutare i nostri ascoltatori e viaggiatori che ci stanno ascoltando dal Vietnam.
Grande!
Vietnam.
Salutiamoli con grande affetto. Fate un buon viaggio di ritorno. Però... Bernard, e chiudiamo con questo, ha fatto un post bellissimo dove ha raccontato di aver fatto da padrino alla prima comunione, al battesimo e crisma di sua madre, perché Bernard ha i genitori, è di origine albanese e, come dire, ha ritrovato una possibilità di fare i sacramenti in Italia e lui ha fatto questa cosa per sua madre. Questa cosa io la trovo...
bellissimo.
Sì, perché mia madre, velocemente, è vissuta durante la dittatura comunista albanese dove furono cancellate tutte le religioni. Quindi lei è cresciuta senza religione, proprio non c'era niente. E poi negli anni, vabbè, noi, io e mia sorella abbiamo ricevuto tutti i sacramenti e lei voleva raggiungere questa cosa, ma non ce l'aveva mai fatta. Ci abbiamo fatta, grazie al vescovo, durante la notte di Pasqua, c'è stata questa cosa molto bella.
Bello, un applauso!
Bello.
Viva gli albanesi! Ci saluti in albanese! Devi dire, adesso ci sarà il quiz.
No, questa
non ci ce la
so
fa.
Pochissimo.
Ma tua madre era Anna Oxa?
Sì, assolutamente.
avevo intuito, perché ho capito. È alto, biondo anche lui.
Il nonno non è irreparabile.
No.
Sì. Saluta, ciao in
albanese dice Miro Pashim, questo lo so.
Miro Pashim, grazie
Bernard.
Grazie.
Allora, adesso
le nostre speranze sono riposte in te per il domani e per il PD.
Allora, Siamo in fondo alla trasmissione e vi salutiamo con un quiz. Non è un caso che sul palco, per chi ci sente, ci ascolta da casa, ci sono delle persone, due genitori e quattro ragazzi di più generazioni. Paolo, i tuoi sono quelli. Noi volevamo fare un quiz per chiudere su padri, figli, genitori, figli, padri e madri, figli, genitori e figli, per capire qual è il loro rapporto e che relazione hanno e se si ascoltano abbastanza. Partirei io, che dici?
No, certamente, amore.
Lei si chiama, mi ha detto?
Luca.
Luca, lei?
Cristina.
Cristina, bene. Quant'è che state insieme?
Sono fatti loro. 30. Andiamo avanti.
30 anni, benissimo.
Accidenti, complimenti.
Avete due figli, vero?
Sì. 72 anni ciascuno.
Va bene. Allora,
Cristina mi sembra un po' stanca di stare con te. Comunque, vabbè, ce ne parliamo dopo. Dai.
C'è sempre lui, gli vanno bene tutte e le va bene anche. Allora, quanto una generazione conosce l'altra? Domanda 1. Che cos'è Fortnite? Uno shampoo antiforfora con effetti anticaduta? Un videogioco? Un medicinale per la prostata?
Un videogioco.
Un videogioco, bravo!
Fortnite.
Domanda che facciamo invece ai figli. Ragazzi, attenzione. L'IRPEF è A, una malattia della pelle, B, un energy drink, C, una tassa.
Ah, qual era?
Una tassa, brava! Brava, brava. Quattro giovani, una donna e tre uomini, la più intelligente è la donna. Tanto per cambiare.
Allora, a tutte e due, e lei batta le mani, bravo, e lo zittisca. Ciccio Gamer è un babbolotto che dice mamma mi scappa la pipì, un famoso youtuber, un'app per il controllo del peso.
Youtuber.
Uno youtuber, bravissimo. Ma lei l'ha visto?
Attenzione.
Ho chiesto se lo sapeva, perché io non lo sapevo.
Ecco, vedi.
E le donne, sempre detto, fra noi donne siamo forti, ragazzi. Allora, attenzione, ragazzi. Woodstock, oltre a essere l'amico di Snoopy, no? L'uccellino giallo, e non ti preoccupare, mi fermo qui, Raffaele.
Grazie mille, grazie.
Allora, Woodstock. A, un generale americano della guerra in Vietnam. B, il nome di un comodino dell'IKEA. C, un raduno di musica, droga e sesso libero degli anni 70.
Ah!
C, come ti chiami?
Matilde.
Matilde ha rindovinato C. Tu come
no,
ti chiami?
No, l'ha detto Francesco.
Andrea invece sa un accidente, Andrea, è bravo. Però sei simpatico. Complimenti per i capelli.
Ok, andiamo avanti.
Filippo.
Filippo che sarebbe, posso dirlo?
Sì, sì.
Il figlio di Daniele!
Grazie, grazie. Non avevamo molti bambini. Allora, ascoltami, caro.
Francesco.
Scusami, c'è Francesco Imponente, me l'ho dimenticato.
Certo. Allora, se tuo figlio ti dice, babbo, da oggi mi seguono 20 persone in più, tu pensi, mio figlio c'ha le manie di persecuzione a genetica, anche il nonno ce l'aveva. B, è la polizia con i cani antidroga. C, ha aumentato il numero di follower.
Le prime due sono credibili, sì. Ma purtroppo è la terza.
Tre, cuore matto è una canzone, una carta dei tarocchi che porta parecchio sfiga, una diagnosi del cardiologo. Un cuore matto che ti vuole bene. E giorno l'altro. Posso farla tutta?
No,
Little Tony.
Stringiamo. Allora, lei deve leggere questo testo. Sì, buonanotte.
Leggilo te.
E minchia frate come sto, e minchia frate come sto, e minchia fra come sto, e uè lo zio come sto, e minchia frate come sto, e minchia frate come sto, e minchia fra come sto, e uè lo zio come sto.
Ecco, non l'ha scritta Palumbo, eh? Allora, si tratta di un messaggio su WhatsApp fra un frate e un diacono, il testo di una canzone, un'intercettazione telefonica fra due palazzinari dopo che hanno perso un appalto.
B.
Testo di una canzone, ma sei intuitivo, eh!
Attenzione a quest'altro testo e poi abbiamo chiuso. Lei non mente, cocaina. Se hai avuto brutte notizie e vuoi cacciarle via, cocaina. Quando il giorno è finito e vuoi correre, cocaina. Si tratta di un testo di Sfera Ebbasta.
un SMS tra un procuratore di calcio e un calciatore dopato, o una canzone degli anni 70 che ascoltavano da giovani i tuoi genitori, gli stessi che oggi rompono le palle sui testi di Sfera Ebbasta. Bravo Eric Clapton.
Grazie.
Siamo in chiusura. Grazie a tutti.
Grazie a voi.
Paolo Händel, Daniela Morozzi, tutti sul palco.
Tutti sul palco, vieni Fabio. Dai. Gli autori, Raffaele, vieni.
Andrea Malsan,
Raffaele Palumbo,
Marco Vicari, Marco Imponente, Fabio Cressoli, Tommy Andollini, Gaia Nanni, Stefano Lupolini, Valentina Tontoli.
Li abbiamo detti tutti, Fabio non vuole venire perché deve mandare la musica. I due OVA che sono stati con noi tantissimo tempo.
E tutti i nostri ospiti straordinari.
Venite, salutiamo.
E il nostro pubblico straordinario.
Sì, contro Radio Club.
Grazie a tutti, grazie.
Al prossimo anno. Grazie a Publiacco, alla città metropolitana, a tutti, grazie.
In bocca al lupo. Vivo con Paolo Händel, Daniela Morozzi, Gaia Nanni e Raffaele Palumbo. Scritta con Marco Vicari e Matteo Marsan. Prodotta da Controradio, sponsor Publiacqua. Si parte sabato.